Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 volevo essere preparato per questa navigazione. Buongiorno, intanto benvenuti sull'Arca Radiofonica di Babilonia.
Sì, benvenuti da, come già siamo stati introdotti.
Beh, abbiamo un grande ritmo oggi.
Ma dov'è la nostra, la voce femminile della nostra sigla? Dove, in quale parte dell'arca sta? Perché io la cerco da varie puntate.
E io non te lo dico. Ci mancherebbe altro. Questo è un segreto che custodisco bene. Però prima o poi, se fai il bravo, chissà, te lo dirò.
Bene, il naufragarme dolce in questo mare, e noi ci divertiamo a girovagare in realtà la Babilonia delle musiche.
Certo.
E la cosa più bella poi, quando uno gira, e fare degli incontri, e uno, come dire, ce lo siamo assicurato come statuto, quello con un ospite che ci accompagna anche nella puntata di oggi.
Dicevo del ritmo, no? Non certo, a caso, non è che mi stavo allenando così per niente. Tu sei pronto? Tempi dispari, tempi
tutto,
composti,
sì,
tempi.
Assolutamente.
Buongiorno Fabrizio Sferra, un grande batterista. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Solo che avete detto che cercate la femmina e poi introducete me. Vabbè.
Questo potrebbe essere un po' imbarazzante, ma siamo contenti comunque. Un grande batterista jazz, nome assai noto, viene in mente subito il trio Dr. Three, naturalmente, ma poi sono molte le esperienze di Fabrizio Ferra, che credo ci abbia portato anche una novità discografica.
L'ultima prova discografica del quartetto di cui è leader, e naturalmente ascolteremo un paio di tracce da questa nuova impresa, e come sempre andremo anche a fare un passo indietro nella carriera, nel percorso di questo batterista, che se devo inventarmi un aggettivo,
prova,
oserei dire un batterista melodico.
Concordo, anche se tu hai detto quartetto, un po' mi hai spiazzato, perché stavo per dire che la formazione prediletta da Fabrizio Sferra è il trio.
Apposta, siccome
giusto appunto
per più di 30 anni ho privilegiato la formazione del trio, questa volta ne ho preso un quarto così a caso e l'ho inserito nella formazione
così per strada, passava.
Sì, il primo che passava l'ho messo in formazione.
Questo mi piace, è molto babilonico.
E poi ci sono anche molte improvvisazioni libere, per cui poteva essere anche un macellaio.
Sì,
un frottivendolo, vabbè. E in realtà sentiremo che anche in queste improvvisazioni libere, che poi libere veramente non sono quasi mai, perché ognuno poi deve stare attento a seguire quelli che sono i propri background anche di studi, eccetera, ci sono veramente delle cose molto molto affascinanti. La prima cosa affascinante è un regalo nostro al nostro ospite, il canto di Babele.
Cuc cuc cuc, puc puc puc, zacucà, cucà in casa, popala, popala in cacuc, cucine, cucchei, puc, pucine, popei, cucalia, cucalia, popalia, popalia, cucalia, cuc, popalia, puc, iucu, 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 aus, animuc.
Questo è l'unico programma che ha le sigle più lunghe dei brani che poi mandiamo in onda. Comunque ci teniamo a introdurre questa nostra rubrica con un qualcosa fin da subito chiarisce quali sono i dettami del nostro giochetto.
Quali sono?
Sono quelli appunto di proporre al nostro ospite due ascolti cantati in degli idiomi abbastanza sorprendenti, sì, o comunque non troppo battuti, non in inglese, non in italiano.
No, per esempio non so quante canzoni ascoltiate voi al mese in thailandese, non so, o all'anno.
Sì, devo fare il conto adesso, poi ve lo faccio sapere.
Non molte, comunque stai per ascoltarne uno. François Lindemann è un pianista, in realtà pianista losannese, fondatore di un settetto originalissimo, i Piano 7, pensa a 7 pianoforti, pensa un po' gli organizzatori cosa devono fare per piazzare 7 pianoforti su un palco. In questo caso però un altro suo progetto molto interessante a mio parere, di incrocio tra, diciamo, di world jazz, tra jazz e musica thailandese appunto, e l'intelligenza musicale di Lindemann esce bene da questo esempio, un arrangiamento che non prevede il pianoforte ma due strumenti, il contrabbasso di Ben Suster e la tromba di Eric Truffat, ad accompagnare la voce sinuosa di, mi aiuti a pronunciarla, Chino Ross Song Do Vruang. Non è così, comunque la ascoltiamo.
Indimenticabile.
พวกเรามาแล้ววงเทวัน นคลังดนตรีไทยมันเป็นดนตรีรวมสมัยของเราหลากหลายสไตล์แจ๊ด
il brano si intitola Lichi, ma non vi so dire cosa sta cantando in realtà, un testo... Fabrizio Sfera l'ha capito invece, secondo me.
Il testo mi è piaciuto, sì.
Molto, solo il testo, va bene.
A me sembrava la Cristina Zavalloni di Bangkok.
Dici? Trapiantata,
sì,
così.
Beh, comunque, forse lei.
Mi piace molto l'arrangiamento con questa tromba eterea, questo contrabbasso, insomma, senza batteria naturalmente oggi, rigorosamente senza batteria.
Certo, perché abbiamo paura,
no, perché poi ci proporrà lui cose validissime, no, ma immagino che il tuo brano invece ce l'abbia qualche percussione.
Qualche percussione c'è, tra l'altro ci sono Damian e i suoi fratelli, Damian and Brothers.
E quanti sono?
Sono una marea.
Ah, davvero?
Si tratta di una famiglia a Roma, lui Damian Dragici è nato nel 1970 a Bucarest e fa parte di una famiglia di lautari, quindi di musicisti specializzati e sempre pronti a tirar fuori lo strumento. Nel suo caso lui è conosciuto per essere un grande suonatore di nai e da questo punto di vista è forse il più noto esponente di suonatore di nai di tutta la genia rumena della popolazione roma.
Un flauto diritto, lo ricordiamo, anzi diritto, obliquo, sì. In realtà sì.
Loro cantano in romani, una lingua che alla fine è, diciamo così, parlata un po' in tutta Europa, proprio perché i Roma, il popolo Roma, con qualche declinazione naturalmente locale, però parla la stessa lingua in ogni paese in cui poi si è stanziato o che attraversa. E naturalmente noi ascoltiamo un esempio da un bel concerto tenuto in una città della Cecoslovacchia, Sarajman.
Sai che una volta ho provato a ballare su questa musica e per una settimana non mi sono più mosso dal letto.
Lei dicevi prima, ma... parlavi di ritmi dispari e ovviamente...
I tempi composti, qui ci sarebbe da fare una disamina, no? di questi tempi.
Sì, non solo in questo pezzo, anche... ma in genere, insomma, nella struttura ritmica dei pezzi rom c'è davvero una
comunque,
grande varietà.
A loro viene fuori così, in maniera molto spontanea, sì. Cioè non è complicato per loro, magari per noi di più, no Fabrizio?
Indubbiamente ci sono tradizioni in cui l'abitudine a gestire le questioni ritmiche è più sviluppata. Diciamo,
anche proprio nostra. Per cultura, per, certo. Per tradizione, appunto, come stavi per dire, nostra tradizione invece a questo punto qual è? Lo sai?
Beh sì, quella di fare un salto nel buio ai nostri ospiti.
Un vero e proprio salto nel buio, questa fisarmonica era un agguato, una sorta di agguato, in realtà un ascolto al buio che non è un blindfold test, vero?
No, non ci piace fare i quiz to cure, in realtà vogliamo sapere che tipo di vibrazione dà a Fabrizio Sperra, il nostro ospite, l'ascolto di questo brano.
Once upon a time, a time, a once upon a time, a once upon a time, a time, a time, a once upon a time, once upon a time, once upon a time, a once upon a time, a time, once upon a time, upon a time, upon a time, a time upon a time, upon a time upon a world, world, world. World, 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 world. Once upon a time, a time, upon a time, a time upon a time, a time, a once upon a time, the world was round. And you, and it, and you could go on it, you could go, and you could go on it, and you could go on it, you could go on you. And it, and you and it, you could go and you could go on it, and you and it, you could go on it, and you and it, you could go on it, and you could go around and around and around, around and around, around and around, around and around and around, around and around, around and around and around, around and around and around, around and around, around and around,
and it could. And
once upon a time, and a time, and once upon a time, and a time, a time, once upon a time, and a time, upon a time, a time upon a time, and upon a time upon a world,
you it, 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 it, you it, you it, it, you it, you it,
upon a time upon a, 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 upon a time upon a,
you it, you it, you it, you it, it, you it, you it, you it, it, you it, you it. You it, you, you it, you it, it,
once upon a time.
Fabrizio Sferra che ascoltava con grande attenzione, qualcosa deve dirci.
No, non vi dico chi sono neanche se mi pregate.
No, ma questo non vogliamo sapere chi sono.
Sono cantanti? No, forse neanche, non lo so. Che dire?
Beh, questa già è una bella risposta.
È vero?
Forse neanche,
ovvero potrebbero essere dei percussionisti, ad esempio. Questo è il secondo movimento della Living Room Music, una pagina del 1940 di John Cage, un quartetto per percussioni, dove appunto il secondo movimento prevede questo testo di Gertrude Stein, sono quattro brevissimi versi in realtà, che i percussionisti usano con la voce per creare però un ritmo, come abbiamo sentito. Certo. L'intenzione era quella di proporre a Fabrizio Sferra qualcosa di ritmico, non so fino a che punto lui si sia avvicinato mai al repertorio classico per percussioni.
No, non mi sono mai avvicinato al repertorio classico per percussioni.
Invece la batteria so che l'hai trovata sotto l'albero come regalo di Natale.
Come fai a sapere?
Spulciando sul web si scoprono tante cose. Credo sia così, no?
Sì, assolutamente. Inaspettata sotto l'albero di Natale.
Ma quindi se quell'anno avessi ricevuto una cornamusa, saresti diventato un grande virtuoso di cornamusa? C'è andata bene, diciamo.
Forse non essendo un grande virtuoso della batteria non sarei diventato altresì un grande virtuoso di cornamusa. Comunque penso di sì, forse mi sarei
Però questa cosa, ancora una volta, la cosa che sottolineavi, cioè il fatto di avere un approccio non così pregiudizialmente virtuosistico con lo strumento, è in realtà quello che ti ha regalato è la cosa che ti ha regalato uno stile.
Sai, da dentro è difficile parlarne. Sicuramente il rapporto che si ha con il proprio strumento in termini di relazione fra la tecnica e il lato invece, diciamo così, espressivo, cioè in quello con cui si è coinvolti nella musica, sicuramente conta a formare la propria personalità. Magari in questo senso qui ha avuto gioco anche, chissà, un po' di pigrizia da buon romano, lo stile romano magari.
Faccio meno di quello che potrei fare, ma allo stesso tempo però sempre questa cosa, insisto, perché mi sembra veramente una cosa che caratterizza un po', permette anche di ascoltare di più quelli che suonano con te. Cercare di dialogarci, cercare di, ad esempio, utilizzare anche la batteria.
Di sicuro la batteria può essere uno strumento privilegiato, diciamo, nell'ambito del jazz come musica improvvisata, no? Come luogo per ascoltare e magari insistere su dare forma alla musica, no? Quindi in questo senso potrei dire che sicuramente come approccio è quello che non mi sono scelto, ma che naturalmente mi interessa da sempre, voglio dire.
A proposito di ascoltare e di ascoltarsi, qui c'è da introdurre il primo brano tratto dall'ultimo lavoro del Fabrizio Sferra Quartet, nonché primo, visto che abbiamo detto che è il primo in quartetto.
È il primo in quartetto, sì.
È un brano che è in realtà una improvvisazione collettiva.
Sì, se è quello, sì.
The Accomplice,
sì, è un'improvvisazione collettiva, sì.
I protagonisti, elenchiamoli, del tuo quartetto.
Allora, Dan Kinzelman al sassofono, Joe Remer al contrabbasso e Giovanni Guidi al pianoforte. Thank you.
Beh, devo dire che prima abbiamo definito Fabrizio Sfera, lui stesso si è definito non virtuoso, ma qui, oltre all'elemento più importante, naturalmente, che è il gusto musicale, un bel gusto musicale, decisamente c'era anche molta tecnica alla batteria e non solo. È un esempio dell'ultimo lavoro, no? di Fabrizio Sfera.
Sì, di cui tra l'altro in chiusura ascolteremo anche la title track, Untitled 28 addirittura. Il riferimento numerico?
È assolutamente casuale, è una serie di pezzi che componendo ho chiamato Untitled con vari numeri, questo era il 28esimo. Quindi
ventottesimo take, diciamo.
Quindi lì sei arrivato e lì anche la numerazione si è fermata.
Stavo pensando già a quanti scenari sonori abbiamo cambiato in questo primo parte del percorso, no? Siamo stati in Thailandia, siamo stati a fare un giro con i Rom, poi John Cage, adesso l'improvvisazione collettiva di Fabrizio Sfera. Beh, sarebbe il caso di continuare, proviamo a voltare pagina di nuovo.
Come no? Che bello, siamo finiti in un salotto ottocentesco, che so, a San Pietroburgo. Era Valery Kamyshov al pianoforte, una mazurka di Mikhail Glinka. Che rapporto ha Fabrizio Sfera con la musica classica in generale? Prima dicevamo con il repertorio per percussioni in particolare, no, ma come ascoltatore, ecco.
Abbastanza casuale, occasionale, non ho una gran cultura nel campo della musica classica.
Beh, non occorre, ma voglio dire come frequentazione, sali da concerto, eccetera.
Sì, può capitarmi di frequentare.
Cosa? A parte non capisco perché uno mentre sta parlando deve assentire.
Ma poi mi guardi come fosse colpa mia.
Hai ragione, in questo caso hai ragione Sergio, non è colpa tua, ma chissà.
Richiudete l'animale.
Vabbè, telefoni, buonanotte, anzi pronto?
E buonanotte, pronto.
Per me il rock è soprattutto chitarre, io l'ho sempre inteso così, cioè, è stata anche la cosa che un po' mi ha facilitato quando, ad esempio, io dovevo farmi notare. Cioè nel 1990 siamo usciti con un album che era soprattutto chitarre, oltre a un basso e una batteria.
Ah, chitarra, basso e batteria, cioè normale.
Sì,
il rock,
no,
stava dicendo.
Ma sentito un accento emiliano, mi sembrava, devo dire, mi sembrava il Ligabue.
E ci chiama e ci sta ascoltando.
Sentiamo cosa dice Ligabue,
ma
allora
pronto.
Diceva delle...
Nel 1990 c'erano ancora tutto il rigurgito degli anni 80, per cui il rock era molto tastiere, un po' come adesso. Il rock adesso è molto synth, molto elettronica, le chitarre sono in realtà molto trattate, quindi molto elaborate da effetti piuttosto che da cose di computer, per cui c'è in generale un'attitudine a un suono molto potente. Adesso il rock ha grazie anche alla tecnologia, un suono molto potente, però c'è un po' meno affezione verso lo strumento, secondo me, rock per eccellenza, che è la chitarra elettrica.
No, beh,
sai, poi la musica
però
è sempre l'espressione di una voce. L'espressione di una voce che è come tale,
allora cambia parere,
questa voce credo si serva di un genere che sia più adeguato a quello che deve esprimere. Quindi non è necessario che la musica per forza sia rock o di una certa purezza, che poi sai la purezza nella musica è molto difficile da stabilire, ognuno ha un suo modo di intenderla.
Beh sì, su questo sono d'accordo, Liga, però hai capito, ci chiama così, lo salutiamo volentieri, se ci ascolta siamo contenti, però un minimo di dialogo.
Sì,
cioè,
no,
viene,
poi
ci
ha fatto questa filippica, peraltro diciamo pro domo sua,
sì,
sostanzialmente, ma volevamo anche approfondire un attimo.
Ci interessa, non stavamo parlando di rock,
stavamo parlando di tutt'altro,
di tutt'altro.
A dire vero, ma d'altronde se uno fa un'intrusione deve essere tale. Potremmo cercare di rispondere a Ligabue con un ascolto veramente rock fatto da un quartetto d'archi.
Ah sì?
We'll be right back.
mai idea di come sono contento che il nostro ospite di oggi sia Fabrizio Sferra e non il batterista di questo gruppo. Ma davvero...
Sì, il focus in questo caso non era tanto il batterista quanto il quartetto d'archi, che ovviamente elettrifica gli strumenti e poi li suona in maniera molto cattiva. Si chiamano tra l'altro minacciosamente apocaliptica,
per addirittura
più vengono dalla Scandinavia, insomma uno pensa veramente ai vichinghi.
E questo esempio sbugiarda un po' il Liga, perché
sì, perché il rock si può fare in molti modi,
certo,
dimostrato pure in Velvet Underground, non bisognava per forza ricorrere agli apocaliptica, però insomma questo
e comunque
questo sottolineiamo.
Il batterista ero io.
Eccoci qua. Ah, ma allora ce l'hai un animale.
A questo punto, cioè, o me ne vado io o se ne va lui. Perché questo...
confessarlo a questo punto.
E com'è stato questo tuo sodalizio con gli apocaliptica?
Apocalittico.
Beh, no. Un batterismo un po', come dire, monocorde rispetto a quello del nostro ospite di oggi.
Ma sappiamo che l'iterazione delle volte contribuisce ad aumentare il pathos.
Beh, prima dicevi che lui con la batteria canta, questo strilla, non lo so, fa altre cose.
Ma Porello, vabbè. Non sappiamo nemmeno chi è, poverino, lo stiamo distruggendo.
Infatti, povero. Non è Ringo Starr,
no,
credo. Torniamo alla musica di Fabrizio Sferra.
Torniamo alla musica di Fabrizio Sferra, scusami Sterra. Fabrizio, ormai ti abbiamo dilaniato varie volte.
Sì, io prima ho detto Ferra, credo, per cui mi scuso.
Beh, il cognome nobile, diciamo, campo, nel nostro campo.
Infatti, prima di introdurre il brano, volevo parlare un po' di questo tuo ménage col trio, con la formazione trio. Spesso si intende a identificare appunto come perno fondamentale il pianista, ma io credo soprattutto poi dal punto di vista di un batterista che sia fondamentale il bassista, cioè tu hai avuto tra l'altro dei bassisti di grande calibro, Bonaccorso, Pietro Paoli, Dalla Porta, Tavolazzi, Di Castri, non tutti esclusivamente in trio, ma insomma che rapporto è quello del batterista col bassista, o meglio quello di Sferra col proprio bassista?
Un rapporto di amicizia, di stima, un rapporto dipende ovviamente dal contesto musicale in cui si è inseriti, no? Il contesto è la cosa più importante.
E quando il contesto lo decidi tu perché è il tuo progetto, cosa succede?
Sì, indubbiamente, avendo lavorato per lo più in trio, e non è casuale, ovviamente le figure sono un po' paritarie, per cui dire che ho un rapporto col bassista significa dire che ho un rapporto col terzo musicista e un rapporto di dialogicità nella musica. Per il resto sappiamo cosa fa un basso, sappiamo più o meno cosa fa una batteria. Il basso e la batteria sono tradizionalmente accomunati come ritmica e quindi hanno degli elementi che conducono insieme. Però nella formazione di trio principalmente si scardinano magari alcuni fattori, diciamo così, alcuni cliché di azione musicale, e quindi diciamo il rapporto tende più a essere paritario fra tutti, quindi.
E allora ascoltiamo quanto è stato scardinante il rapporto tra Fabrizio Sferra, Francesco Ponticelli e Giovanni Guidi. Thank you.
Molto bello questo Rooms, Giovanni Guidi, pianoforte, Francesco Ponticelli, contrabbasso e il nostro graditissimo ospite di oggi, Fabrizio Sferra, che è anche il titolare di questo trio. Rooms è anche il titolo del disco.
E anche la composizione che abbiamo sentito era sua, era di Fabrizio Sferra.
C'è qualcosa, Fabrizio, in queste atmosfere di nordico, ormai ci siamo abituati, no? I tri e CM, sarà un caso che avete registrato con Stefano Amerio, forse no?
In questo caso qui, questo è uno dei brani, una delle composizioni, non darei a quel trio che fra l'altro non è più in essere in questo momento, il disco è di 4 anni fa, appunto non darei quella connotazione precisamente, perché magari è uno dei lati presente magari in questo brano o in qualche altro, però esistono molte altre caratteristiche per le quali magari il trio potrebbe essere, come dire, connotato in maniera diversa.
Beh, io mi riferivo a questo ascolto, sì, che ho gradito molto. Io continuerei ad ascoltare questo disco.
Bene, andiamo avanti
con la prossima traccia. No, andiamo avanti con il nostro itinerario babilonico. Qui sembra un po' minaccioso come introduzione a che cosa?
Beh, una sfida, in realtà una sfida poco cruenta.
Sì, no, assolutamente bonaria, anzi l'intenzione è quella di trasportarci in altri universi sonori.
E soprattutto di sottoporre anche questi al giudizio, questa volta non al buio, perché li introdurremo, di Fabrizio Sferra, che alla fine ci dovrà un po' dire cosa gli è piaciuto di più, semplicemente.
Beh, sì, farei un po' l'arbitro, insomma, e quindi darai la palma del vincitore a uno dei 4 brani che stiamo per proporre. Io comincio con... mi sono reso conto che ci addentriamo assai raramente nei meandri espressivi del rock progressivo, che pure nascondono dei gioielli babilonici assolutamente imperdibili.
E non ha mai smesso di avere fortuna dal punto di vista del pubblico.
Tra l'altro lo facciamo raramente, ma oggi lo facciamo con un estratto dall'album Octopus del 1972, firmato dagli inglesi Gentle Giant, un disco ricco di riferimenti letterari, da François Rabelais, Gargantua e Pantagruel, ad Albert Camus e fino allo psichiatra scozzese Ronald David Lang, autore di un volume dal titolo Notes, esattamente come il brano che stiamo per ascoltare, forse il più eclettico della Babilonia sonora che in realtà caratterizza tutto l'album, una, a mio parere, delle vette sperimentali del gruppo. Polifonie, improvvisazioni di stampo jazzistico, sonorità cameristiche, contrappunto ma anche esplosioni rock, tutto shakerato a dovere in questo brano dei Gentle Giant. All in all, each man in all men, and all men in each man, he can see, she can see, she can see, whatever, whatever. You may know what I don't know, but I don't know it, but I can tell you, so you will. Tell me all man, man in each man, can she see, whatever, whatever. You may
know what you may know what I don't know. I don't know, 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 is hurting her by his
two feet.
And she thinks he that is she thinks he is making her feet. Her guilty as he hurting him by her king. She wants him to hurt her. He wants him to him to get him to get him to her. She pretends she wants him to get her. She pretends.
Avanti i fratelli Schulman, 1972.
All'inizio sembrava il pezzo di John Cage di prima, però poi, e poi sono stati lì per diventare i Queen, ma non lo sono mai diventati.
No. Si sono comparsi un po' anche gli Yes come riferimento, sì. C'era un po' di tutto, in realtà è un po' di tutto che si è rifatto ai Gentle Giant, in parte, è sto vero. Esagerando, per esaltare la mia scelta naturalmente e condizionare il nostro giudice.
E io cercherò subito di riportarlo dalla mia parte, che in realtà è una parte, almeno dal punto di vista geografico, molto affascinante, perché si tratta del deserto del sud degli Stati Uniti, Tucson per la precisione. Il progetto si chiama proprio Tucson Habana. La protagonista è Amparo Sanchez, che è stata una cantante spagnola per lungo tempo alla guida di un gruppo intitolato Gli Amparanoia.
Secondo me la conosce, perché
sì, era in tour con gli Apocalittica, devo dire.
È anche il batterista di Amparo Sanchez. Sì.
Beh no, perché il batterista di quel gruppo in realtà è John Convertino, ovvero uno dei due Calexico, che sono un gruppo appunto di Tucson, proprio che fa questo rock che viene chiamato appunto Desert Rock. Lei ha portato un po' di Hispanidad, il brano si intitola Sé que no sé.
Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, sigo aprendiendo. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, no sé, pero siento que una sola noche puede ser tan larga y tan corta. Lo sencillo no es fácil de ver, y lo sencillo es lo que importa. La vida es una muerte, viene sin avisar. Te mira de frente cuando se lleva a los demás. Tengo la esperanza en un cajón, llamando que la recuerde. El beso de mi primer amor y los hijos de mi vientre. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, sigo aprendiendo. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, no sé, pero siento.
Thank you.
non so perché, ma mi è venuta una voglia di bere un mojito incredibile ascoltando questa musica. No, molto rilassante, certo. Bello.
È vero, è vero, è vero. Poi porta rapidamente all'alcolismo.
Ma dove eravamo qui geograficamente?
Qui eravamo in realtà tra Tucson e Cuba.
Ah, benissimo.
Quindi tra l'Arizona e Cuba.
Perfetto. E sottoscrivo, non ci eravamo messi d'accordo, no. Ma adesso andiamo proprio a Cuba, in compagnia di Walter Zanetti, chitarrista italiano, che anni fa si è recato appunto sull'isola in vacanza studio, diciamo così, e ha incontrato José Ángel Navarro, un virtuoso incredibile che ha saputo sublimare sul suo strumento, la chitarra appunto, la tradizione di ritmi e canti religiosi Yoruba, di origine quindi centrafricana, che alimenta la musica della sua terra. Navarro ha elaborato una tecnica decisamente innovativa, lo sentiremo, che gli consente di evocare in qualche modo i sacri tamburi batà che accompagnano i canti rituali della santeria, sostenendo poi nel contempo una linea melodica. E Zanetti ha quindi rubato i segreti del geniale autodidatta ed ecco il risultato. Notevole, no? Questo chitarrismo tamburesco, come vogliamo dirlo, percussivo. Walter Zanetti e il suo Guaguancò, in realtà appunto è José Ángel Navarro, e lui, pur essendo così analfabeta dal punto di vista musicale, è lui l'inventore di questa tecnica particolare sulla chitarra. Qui sì, siamo nel virtuosismo puro.
Sì, notevole.
Bene,
è sempre stato molto circospetto il buon Fabrizio Sfera.
Prende appunti mentali, poi ci tirerà delle mazzate alla fine. Ma ancora
la sensazione di essere entrato in una gabbia di matti, però da questo punto di vista, insomma, è stato anche gentile, perché non è che si è ribellato troppo.
No. Basterebbe la voce nel microfono a mettere in difficoltà chi non è abituato.
Ci volevano due bacchette, dovevamo dargli due bacchette.
No, in testa.
Io dovrò risponderti a tono,
provaci,
però naturalmente per contrappasso, perché andiamo invece nell'elettronica spinta. Fassbinder in un'intervista ha rivelato che la domenica mattina era solito leggere i quotidiani ascoltando Radioactivity dei Kraftwerk.
Ah, però
E questo già, insomma, dovrebbe portare, diciamo, il pallino dalle mie parti, diciamo così, avrò sicuramente qualche chance in più, se non altro dal punto di vista, insomma, del credito. Questo è un album, comunque, a parte tutto, importantissimo per la musica elettronica di matrice pop. È il quinto della formazione tedesca, uscito nell'ottobre del 75, e era sostanzialmente concepito con un concept incentrato su una duplice tematica: la radio, e naturalmente questo ci fa piacere tutt'oggi, è una bella esplorazione,
come no.
E dall'altra il problema del nucleare, perno della guerra fredda e del clima che si toccava in maniera tangibile in quegli anni, ma anche questo del nucleare non è che sia un tema
è ancora attuale. Come?
E noi, per sottolineare ancora una volta questi temi, abbiamo scelto un brano che si titolava Antenna.
Beh, questi suoni non sono più attuali però come la radioattività.
No, no, è vero, hanno subito l'onta del tempo. È anche vero che però in quel momento erano i primi in ambito appunto pop a usare Mini Moog, Arpo Dissei, oscilloscopio.
In realtà è notevole, ma sai che io devo sminuire per contratto, perché a questo
punto spero che
Fabrizio Sferra abbia preferito uno dei miei brani.
E io li ho apprezzati musicalmente tutti e quattro, però ho una mia premiazione che è il primo brano, è perché per questi agganci con i Queen che amo sfacciatamente, il secondo per il titolo che però è molto interessante, il terzo è per il nome di Zanetti, che pur non essendo della Roma è un giocatore che stimo sia appunto dal punto di vista del gioco che come uomo, e il quarto per la citazione di Fassbinder che mi aggancia al cinema, che è la mia passione precedente a quella della musica, diciamo.
Chissà, prima o poi allora vedremo un progetto di Fabrizio Sferra dedicato ai Queen, chissà. Visto che i Led Zeppelin già ci sono stati,
anche
quei
Radiohead.
Non poniamo limiti.
E noi in attesa poi lo inviteremo nuovamente sulla nostra arca. Intanto lo ringraziamo di essere stato con noi e ci ha portato, grazie, lo ricordiamo, una novità discografica, Untitled 28 è il titolo dell'ultimo brano. Ciò significa che ci sono state 27 composizioni precedenti che non abbiamo il tempo di ascoltare, purtroppo.
In realtà credo fosse tutto il laboratorio di preparazione, di preproduzione, diciamo così, per usare un termine rock, che era stato voluminoso, e a quel punto a 28 hanno deciso di fermarsi, tanto che questo è diventato anche la title track di questo nuovo lavoro del Quartetto di Sferra.
Quartetto di Sferra che tu vai ad elencare perché non ce l'ho sott'occhio.
Ma certo, Dan Kinzelman al sax, Joe Remmer al basso, Giovanni Guidi al pianoforte e naturalmente Fabrizio Sferra alla batteria.
Beh, a questo punto ci fermiamo in un porto, non sappiamo bene quale, per far scendere Fabrizio Sferra, che poi speriamo verrà trovato di nuovo. Noi proseguiamo invece.
Sì, però appunto ho ribadito che i porti sconosciuti sono i più interessanti.
Certo, grazie di nuovo
Fabrizio.
Grazie
a voi, grazie a voi.